Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso saluto a tutti voi e siamo pronti per andare avanti in questo ultimo appuntamento di questa settimana, settimana che mi auguro abbiamo passato insieme. Ieri sera, all'inizio del capitolo 3 del libro di Ester, abbiamo letto di un personaggio negativo di nome Aman. Questo personaggio volle distruggere il popolo dei Giudei. Leggiamo ancora i primi 6 versetti da Ester, capitolo 3. Dopo queste cose, il re Assuero innalzò Aman, figlio di Ammedata, la Gaghita, alla più alta dignità, e pose il suo seggio al di sopra di quelli di tutti i principi che erano con lui. Tutti i servitori del re che stavano alla porta del re si inchinavano e si prostravano davanti ad Aman, perché così aveva ordinato il re. Ma Mardocheo non si inchinava né si prostrava. I servitori del re che stavano alla porta del re dissero a Mardocheo: «Perché trasgredisci l'ordine del re?» Per quanto glielo ripetessero tutti i giorni, egli non dava loro ascolto. Quelli riferirono la cosa ad Aman per vedere se Mardocheo avrebbe persistito nel dire, come aveva detto loro, che era giudeo. Aman vide che Mardocheo non si inchinava né si prostrava davanti a lui, per cui ne fu irritatissimo. Ma gli sembrò poca cosa mettere le mani addosso a Mardocheo soltanto poiché gli avevano detto a quale popolo Mardocheo apparteneva. Cercò quindi di distruggere il popolo di Mardocheo, cioè tutti i giudei che si trovavano in tutto il regno di Assuero. I versetti che ora leggerò mostrano l'astuzia con cui agì Aman. Il primo mese, cioè il mese di Nisan, il 12° anno del re Assuero, si tirò il pur, vale a dire si tirò a sorte, in presenza di Aman, un giorno dopo l'altro e un mese dopo l'altro, finché uscì designato il 12° mese, cioè il mese di Adar. E Aman disse al re Assuero: «C'è un popolo separato e disperso fra i popoli di tutte le province del tuo regno, le cui leggi sono diverse da quelle di ogni altro popolo, e che non osserva le leggi del re, non è quindi interesse del re tollerarlo. Se il re è d'accordo, si faccia un decreto per distruggerlo, e io metterò 10.000 talenti d'argento nelle mani dei funzionari del re, perché siano portati nel tesoro reale». Allora il re si tolse di mano l'anello con il sigillo e lo diede ad Aman, la Gaghita, figlio di Ammedata e nemico dei giudei. Ogni giorno l'irritazione di Aman aumentava, perché ogni volta che passava dalla porta tutti si prostravano a terra, eccetto quel piccolo giudeo, e questo lo disturbava, tanto da decidere di fare qualcosa. Avendo scoperto che il rifiuto di Mardocheo si basava sulle sue convinzioni religiose, ritenne che un massacro su scala nazionale di tutti i giudei avrebbe risolto il problema. Aman tirò la sorte per stabilire in quale giorno dell'anno i giudei avrebbero dovuto essere distrutti. Ciò che Aman e i maghi non sapevano era che Dio era colui che stabiliva la sorte, che cadde nell'ultimo mese dell'anno, il che avrebbe dato il tempo necessario per smascherare e fermare il complotto di Aman. Aman portò a conoscenza di Serse che nel suo regno vivevano dei popoli diversi, insoliti, che seguivano la legge di Mosè e che dovevano essere sterminati. Aman convinse il re che i giudei non obbedivano alle leggi del re e che la confisca dei loro beni avrebbe portato tanta ricchezza nei suoi tesori. Ricorderemo che Serse era appena stato impegnato in una guerra costosa e che aveva bisogno di denaro per pagare i debiti che aveva contratto. Forse la proposta di Aman avrebbe portato in cassa sufficiente denaro per colmare il deficit del regno, e il re era naturalmente interessato in questo progetto. La maggioranza dei politici ha sempre interesse a ottenere soldi, e questo sembrava al re un buon sistema. Serse teneva in così poco conto la vita, come molti potenti di quei tempi, che non si pose nemmeno il problema di sapere chi fosse il popolo che Aman voleva sterminare. E tantomeno Aman sapeva che la regina Ester apparteneva a quel popolo e non lo sapeva nemmeno il re Serse, che in quel momento ne firmava la condanna a morte. Questa sentenza, infatti, venne confermata col sigillo del re, come scritto nei versetti dal 10 al 15, al capitolo 3, nel libro di Ester. Il re disse ad Aman: «Tieni pure il denaro e fa di quel popolo quello che vuoi». Il 13° giorno del primo mese furono chiamati i segretari del re, che scrissero, seguendo in tutto gli ordini di Aman, ai satrapi del re, ai governatori di ogni provincia e ai capi di ogni popolo, a ogni provincia secondo il suo modo di scrivere e a ogni popolo nella sua lingua. Lo scritto fu redatto in nome del re Assuero e sigillato con il sigillo reale. Furono mandate delle lettere per mezzo di corrieri in tutte le province del re perché si distruggessero, si uccidessero, si sterminassero tutti i giudei, giovani e vecchi, bambini e donne, in un medesimo giorno, il 13 del dodicesimo mese, cioè il mese di Adar, e si abbandonassero a saccheggio i loro beni. Queste lettere contenevano una copia del decreto che doveva essere pubblicato in ogni provincia e invitavano tutti i popoli a tenersi pronti per quel giorno. I corrieri partirono in tutta fretta per ordine del re e il decreto fu promulgato nella residenza reale di Susa. Il re e Aman se ne stavano seduti a bere, ma la città di Susa era costernata. Serse si toglie un anello dal dito e lo consegna ad Aman. Si trattava di un anello col sigillo che, pressato su della cera, diventava come la firma del re. Quindi un ordine che portava impresso questo sigillo diventava legge nel regno. Serse, senza pensarci, consegna il suo anello ad Aman, dandogli pieni poteri per lo sterminio di un popolo di cui non sapeva nulla. Davvero questo re non aveva nessun riguardo per la vita umana. Aveva sperperato la ricchezza del suo regno nella guerra contro i greci, in cui avevano perso la vita moltissimi uomini, forse quasi 2 milioni di persone, e non ha il minimo rimorso per tutte quelle vite sprecate a causa di un suo errore. Il decreto per lo sterminio degli ebrei diventò una legge dei Medi e dei Persiani. Occorse uno sforzo notevole per diffondere questa legge, perché, come ricorderete, questo impero si estendeva dall'India, attraverso l'Asia, fino alla mezzaluna fertile e al Mediterraneo, comprendendo anche parte dell'Europa, l'Asia Minore, e raggiungeva l'Africa attraverso l'Egitto e l'Etiopia. Era un regno vastissimo, con parecchi popoli che si stima parlassero 127 lingue, più parecchie tribù con vari dialetti, quindi questa legge doveva essere tradotta in tutti questi idiomi. Bisognava farne copie sufficienti per mandarle in tutto il regno, per mezzo di cammelli, asini, corrieri, messaggeri. In un giorno prestabilito, gli ebrei avrebbero dovuto essere sterminati. Questa legge lasciava all'antisemitismo completa libertà, permettendo a tante persone di fare quello che già avevano in cuore, perché in quel giorno uccidere gli ebrei sarebbe diventato un fatto legale. Il decreto emanato era una legge dei Medi e dei Persiani, e ci è stato più volte ricordato dall'inizio del libro che tali leggi erano irrevocabili e non potevano essere modificate o abrogate. Scopriremo che venne emanata un'altra legge per contrastare l'editto. Tuttavia, questa legge doveva ancora aspettare. I versetti conclusivi di questo terzo capitolo ci rivelano la completa indifferenza del re e di Aman e la costernazione della città di Susa, che era perplessa, in quanto gli ebrei non erano dei traditori e non avevano commesso dei crimini, quindi perché venivano prese queste misure per sterminarli? Anche se non amavano i giudei e li consideravano stranieri con abitudini diverse, gli abitanti della città non erano d'accordo di ucciderli e non potevano capire il decreto di Serse. A sera, tardi, nel palazzo, si potevano vedere corrieri che ricevevano ordini. Letteralmente centinaia di uomini erano stati ingaggiati nel servizio e gruppi di loro partivano verso nord, sud, est, ovest. Cavalcavano tutta la notte e quando raggiungevano un villaggio affiggevano il decreto che sarebbe stato letto il mattino seguente. Poi i corrieri avrebbero proseguito e quando i cavalli erano stanchi ne avrebbero preso di freschi, in modo che il decreto venisse sparso in tutto l'impero. Ci viene detto che partirono in tutta fretta. La città di Susa era turbata, mentre il re e il vecchio Aman non si preoccupavano e sedevano insieme a bere. Quello che il re non sapeva era che il decreto avrebbe coinvolto la sua regina in modo drammatico. Amica, amico, l'antisemitismo è una cosa terribile. Le sue origini risalgono all'Egitto, sotto la crudele mano del faraone, quando i giudei diventarono una nazione. Da allora tutte le grandi nazioni del mondo li hanno contrastati. La Siria e Babilonia li hanno deportati, e nel libro di Ester vediamo come in Persia si siano spinti lontano. Anche Roma deve dichiararsi colpevole. L'Inquisizione spagnola li ha ampiamente osteggiati. Infine, ai tempi di Hitler, si stima che siano morti circa 6 milioni di ebrei. Qual è l'origine di ciò che noi definiamo antisemitismo? Analizziamolo brevemente. Alla base ci sono due aspetti, uno naturale e uno soprannaturale. La ragione naturale è questa. Essi non sono attraenti, come del resto nessuno di noi è mai attraente in se stesso, ma lo è e lo deve essere perché è una persona umana come te e me. Se tutti considerassero questa cosa, non ci sarebbe più razzismo. Dio ci vide non amabili e non attraenti, ma nella sua grazia sovrana ci ha fatto nuove creature in Cristo. Quella stessa grazia ha raggiunto e scelto il popolo ebreo. Oltre a questa ragione naturale, c'è una ragione sovrannaturale per cui i giudei sono odiati. Nel piano di Dio, il popolo di razza giudaica è stato il custode della sua parola scritta. La nostra Bibbia ci è giunta attraverso di loro, e Dio li ha scelti per questo motivo. Essi hanno trasmesso le scritture, e Satana li odia, perché sono stati i depositari della scrittura, e perché il Signore Gesù Cristo è nato da loro come uomo. Paolo scrive così in Romani 9, versetto 5, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo. Non si sfugge, per questo motivo c'è un odio soprannaturale verso i giudei. Questo è chiaro nella Bibbia. Dio li ha scelti come popolo e come nazione. Sono odiati da Satana e come risultato le nazioni del mondo hanno alimentato l'odio verso questo popolo. La legge emanata da Serse non poteva essere revocata e nemmeno il re poteva cambiarla. Era stata firmata ed era diventata una legge dell'impero. Come avrebbe potuto Dio salvare il suo popolo? Bisognava emanare un altro decreto e qualcuno doveva intervenire. A questo proposito, Dio stava preparando ogni cosa. Quando abbiamo iniziato a studiare questo piccolo libro di Ester, abbiamo parlato della provvidenza di Dio. Abbiamo visto la scena di un palazzo in cui si stava svolgendo un'orgia, con migliaia di persone che prendevano parte a un banchetto. Si profila uno scandalo familiare, la regina, che si rifiutò di obbedire all'ordine del re, venne ripudiata. Che cosa aveva tutto questo a che fare con la salvezza del popolo ebraico? Tutto era già stabilito e Dio stava operando e continuerà ad operare in modo meraviglioso. Egli ha messo sul trono la persona giusta che sarà il mezzo per salvare i giudei. La storia della provvidenza di Dio è illustrata nel racconto della nascita di Gesù Cristo. Cesare Augusto aveva firmato un progetto di legge per tassare tutto il mondo e firmando questo non sapeva di portare a compimento una profezia. Non sapeva che questa legge avrebbe portato una donna di Nazareth a recarsi a Betlemme, dove sarebbe nato il suo primogenito. Penso che Cesare Augusto non sapesse niente di bambini, ma che fosse esperto in fatto di tasse. Il profeta Michea aveva predetto la nascita di Cristo a Betlemme e Augusto aveva firmato il decreto che avrebbe fatto in modo che Maria si trovasse a Betlemme, proprio quando doveva nascere il Signore Gesù Cristo. Dio era nel palazzo di Cesare, Dio era nel palazzo di Serse, egli è nell'ombra e protegge i suoi. Quale consolazione conoscere questo e quale sicurezza sapere che Dio è sovrano in ogni cosa. È così anche per te, amica, amico? Se non lo è, lo può diventare. Se tu poni la tua fede nel Signore Gesù Cristo come tuo Signore, come tuo Salvatore. Passiamo ora a considerare il quarto capitolo del nostro libro di Ester, leggendo i primi quattro versetti. Quando Mardocheo seppe tutto quello che era stato fatto, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco, si cosparse di cenere e uscì per la città mandando alte e amare grida. E giunse fin davanti alla porta del re, poiché a nessuno che fosse coperto di sacco era permesso di passare per la porta del re. In ogni provincia, dovunque giungevano l'ordine del re e il suo decreto, ci fu grande angoscia tra i giudei. Digiunavano, piangevano, si lamentavano, e a molti facevano da letto il sacco e la cenere. Le ancelle di Ester e i suoi eunuchi vennero a riferirle questa notizia. La regina ne fu molto angosciata e mandò delle vesti a Mardocheo perché se le mettesse e si levasse di dosso il sacco, ma egli non le accettò. Il terribile decreto sta raggiungendo tutti gli angoli del regno. Quando Mardocheo seppe di questo decreto, si vestì di sacco e di cenere. Egli prestava fede al decreto e sapeva che non poteva essere cambiato. Posso supporre che a quel tempo ci saranno stati circa 15 milioni di giudei nell'impero. Si sarebbe trattato di un eccidio tremendo, non necessario, inutile, e tutto questo perché un insignificante ebreo non si era voluto inchinare davanti ad Aman. Naturalmente, era un progetto di Satana. Come spesso abbiamo considerato nei capitoli precedenti, non troviamo nessun accenno alla preghiera. Questo popolo è lontano da Dio. Il decreto di Ciro, profetizzato da Isaia, aveva permesso loro di ritornare in Israele, ma loro non lo avevano fatto, e di conseguenza non si sentono di pregare. Tuttavia compiono gli altri atti del rituale, quali il digiuno, vestirsi di sacco e cenere e grandi lamenti. In un certo modo, però, questi atteggiamenti manifestano umiltà. Essi non dubitavano del decreto emanato da Serse che, essendo una legge dei Medi e dei Persiani, non poteva essere abrogata, come confermato dai libri storici e anche dal libro di Daniele. Ricordiamoci che lo stesso re Serse, quando aveva ripudiato la bella regina Vasti, non aveva potuto riaverla proprio a causa della legge. Ai nostri giorni credo sia fortemente assente la commissione di peccato, non soltanto nella vita e nel cuore dei non credenti, ma anche nei cristiani. Il cristiano medio dice di credere in Cristo, ma non sente un vero senso di peccato nella sua vita. Spesso vive conformandosi al mondo e venendo quindi a perdere quella sensibilità che ci deve portare a confessare, ad abbandonare il peccato. Spesso nella vita degli individui non ci sono lacrime per il peccato. Perché? Non si pensa che Dio lo richieda e che intenda giudicare il peccato e il peccatore che non vuole pentirsi. In questo modo non riceve il perdono. Senza pentimento, senza confessione e abbandono del peccato, non vi può essere nessun perdono. È con questo forte ammonimento che si chiude il libro più letto per questa settimana. Lunedì sera, quando avremo l'opportunità ancora una volta di risentirci, vedremo la reazione della regina Esther. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento, quindi, al prossimo lunedì. Ciao.